Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò.
In onda, caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a Pino Ezio Beccaria 52 @gmail.com. L'angolo della posta lette da Pino Ezio Beccaria.
Bene, Pino, pronto a leggere?
Secondo?
Ho detto, sei pronto a leggere?
Ah, certamente, certamente, Armando.
Allora, come va?
Direi bene, abbiamo anche superato il giorno di Ferragosto.
Con la tua aria condizionata, immagino.
Certamente. Vabbè. Comunque, dai, un Ferragosto è un dopo Ferragosto, chi avrà ancora la pancia piena e chi no. Beh, io ieri mi sono concesso, un pranzo è una parolona, però ho voluto assaggiare un po' di prelibatezze della terra in cui vivo. Volevo fare una piccola nota a margine delle nostre email. E sono restato anche contento nel vedere, avevo scritto qualcosa per un blog delle nostre parti, delle mie parti, e così dicendo che è stato, per me almeno, è stato bello, simpatico vedere che i ristoratori, nonostante questa giornata veniva praticamente tutti a riposare o a pranzare o a fare soprattutto delle griglie, di vederli sorridenti, disponibili, ma credo che non accada solo in Emilia Romagna, ovunque. E riflettevo anche dicendo che questo, diciamo, aggiunta al conto per questa giornata molto particolare non doveva far disperare nessuno, perché insomma lavorare, ma magari anche in cucina con un caldo pazzesco eccetera eccetera, insomma,
decisamente
adesso cosa ne dici tu?
Appunto, più che giusto, no? Lavorare a Ferragosto per far divertire gli eventuali ospiti non è da poco, di conseguenza perché no?
Tu dici eventuali mica tanto, perché sì. Questa antica trattoria era al culmine della capienza, volevi anche prenotare un po' di giorni prima, quindi non è vero che tutti sono a godersela al mare, in montagna o al lago, c'è anche gente che rimane a casa e poi si concede un buon pranzo fuori. Dunque, Armando, io devo dirti che oggi è una giornata, se ieri è stata particolare perché era Ferragosto, oggi lo è forse ancora di più, ma io direi anche una giornata serena, più tranquilla, perché io non voglio fare la battutaccia, ma perché non sono in edicola i quotidiani. Ieri signori giornalisti hanno ritenuto opportuno, come fanno ormai da chissà quanto tempo, non andare in redazione a lavorare.
Sì, beh, comunque la notizia sarebbe stata unica, stata l'Afghanistan.
L'hai detto tu.
No, ma è così, no? Anche perché
no, ma
è una cosa importante.
Purtroppo è così. Il tema, l'argomento che domina, che stradomina, forse fino a quando non è accaduto il patatrac nell'Afghanistan se ne parlava molto poco o quasi nulla. E adesso tutti a commentare, tutti si schierano da una parte e dall'altra, tantissimi parlano di una sonorissima sconfitta degli Stati Uniti. Mm-hmm. Ci può anche stare.
Sì, ma lì non c'erano solo gli Stati Uniti.
Esatto.
C'erano un po' tutti, europei compresi, no?
Certamente. Posso dire, c'eravamo anche noi.
Sì, decisamente. Noi siamo stati molto attivi da quelle parti, no? Anche perché abbiamo perso diverse persone riguardo all'Afghanistan.
Quello che appunto stavo per dire proprio anch'io, noi c'eravamo e purtroppo là hanno perso la vita di diversi tanti militari italiani. E niente, domani i giornali, i quotidiani ritorneranno in edicola e avrete modo di leggere di tutto e di più, e poi non bisogna essere solo dalla parte della carta stampata, ma se volete essere aggiornati, poi ci sono tutti questi giornali online, quindi noi non rimaniamo mai disinformati,
no.
Chi vuole può non rimanere disinformato.
Infatti, Pino, a questo proposito, dimmi. Avrei, prima di passare alle mail, avrei un messaggio audio che è arrivato su WhatsApp come delle persone. Vediamo un po' di che si tratta, è di ieri comunque, perché...
Vabbè, è ancora caldo. Dai.
Sì, sì, le bollente. Ok, te lo faccio ascoltare.
Sentiamo.
Agosto a tutti, ieri abbiamo vinto per tre gol sopra, un campo allo sportivo Matteo Covone. Oggi è Ferragosto, me ne vado a Lico Lazzarella e ne sono alla casa del Cuccio. Il caffettino alla casa del Cuccio e poi via a Lico Lazzarella. Buon Ferragosto a tutti, da Lucianino, da Sapri.
Ed è capito, lui è a Capri e noi siamo qua.
E vabbè, comunque, davvero grazie a questo tra virgolette caprese.
Sì.
Non ho capito se era in vacanza o perché vive proprio a Capri.
No, lui è di Capri, Lucianino, adesso andava in vacanza in un'altra isola.
Guarda un po', c'è chi va al ristorante, c'è chi va a Capri, c'è chi sta a Capri, se ne va addirittura da un'altra parte.
Certo, ma lui era già al ristorante, perché come sentivi il sottofondo, infatti le immagini si vedeva al ristorante, vabbè.
Certo, proprio rumori da ristorante. Dunque, è chiaro che le email che leggeremo questa mattina, tutte molto corpose, non trattano l'Afghanistan perché insomma, tutto ciò è avvenuto soprattutto ieri, l'altro ieri, quindi noi apriamo questa carrellata di email parlando di treni, riassumendo, poi leggerò l'email. Gianfranco si lamenta e scrive: allora, intanto volevo chiederti, tu ormai da quanto non usi il treno?
Una vita.
No, io recentemente sono stato a Bologna, l'ho dovuto usare, vabbè. Ma leggiamo piuttosto di Gianfranco. Scusate, è l'aria condizionata.
Ecco, di...
E ce l'ho anche adesso, qua nel mio studiolo. Allora, ho viaggiato in treno, prima da Milano a Napoli, e poi risalendo a Roma, Pescara, San Benedetto del Tronto, bellissimo. I treni, nonostante appaiano bellissimi, è vero, sono molto, molto, molto scomodi. Già salire in carrozza è un'impresa. Il primo gradino spesso è molto scostato dal marciapiede, e anche questo è vero, e c'è il rischio di infilare una gamba nello spazio vuoto, giammai. far salire i bagagli con te è un'altra impresa da sollevatore di pesi. In carrozza i sedili sono scomodi, duri. Erano migliori le poltrone in prima e seconda classe di una volta. Le stazioni poi, tranne rare eccezioni, sono lontane da un livello soddisfacente. Se il proprio treno parte o arriva sui binari 2, 3, 4, bisogna fare un tour de force, ma anche un giro d'Italia, aggiungerei io, per scendere le scale e poi risalire trascinandosi i bagagli. Conclude Gianfranco, è il momento di modernizzare non solo la velocità dei treni, è vero, filano, ma anche tutto ciò che è collegato al trasporto dei passeggeri. Bene Gianfranco, tu hai espresso la tua opinione, io mi permetto solo di aggiungere, anche per così ho annusato il, non dico il profumo, l'odore dei treni quando pochi giorni fa delle stazioni eccetera eccetera. E quello che dici tu è tutto vero, poi tante macchie, tanti nei che ci sono nelle ferrovie, ma anche vorrei aggiungere anche in quelle private, perché ci sono anche quelle private, volevo dire Gianfranco che proprio non molto tempo fa le ferrovie dello Stato e anche le ferrovie, alcune delle ferrovie private hanno tagliato di brutto, ci sono stati dei tagli terribili per ciò che riguarda il personale. E quindi quando viene a mancare l'uomo, è vero, i treni sono più veloci, però c'è questo servizio che è incompleto e precario, ma bisogna anche pensare che ci sono stati dei brutti tagli del personale. E quindi non so se tu sia d'accordo Armando, ma quando vengono a mancare gli uomini, la testa e le braccia e le gambe degli uomini, diventa tutto un problema.
Decisamente, sono d'accordo con te Pino, anche perché l'uomo bene o male riesce a sopperire a quel che manca, no? A un treno super automatizzato, ma però sì, l'uomo sì. Ci vuole, insomma, che se ne dica, è che purtroppo devono farsi concorrenza uno con l'altro. Cos'è che tagliano? L'uomo, sempre, è sempre così di solito, no?
Purtroppo hai detto la verità, E noi invece staremmo anche per un riscatto, per un reinserimento, ecco, della figura proprio dell'uomo, dove tutto è tutto tecnologia, tutto sì, è modernissimo, andiamo molto più veloci, però poi dopo ci sono dei problemi come quelli che ha raccontato, ha scritto il nostro amico Gianfranco. Allora, tu che sei un uomo di banca, di conti,
di banca, scusa, di
o banchi, non lo fai tu,
vabbè, né uno né l'altro, i banchi li ho dimenticati qualche anno fa,
ah.
i conti
no,
dimmi
no, di conti non tornano, no,
tornano anche perché c'è poco da contare, no?
Certo. E quindi non sei tu il proprietario, non fai parte del Monte dei Paschi?
No, avevo le azioni, ma le ho vendute molti anni fa, nel 1400 e passa.
Allora, abbiamo un ex azionista di questa banca qua, e dunque, Attilio Napoleoni. La banca senese, si riferisce ovviamente al Monte dei Paschi, è da almeno 40 anni un feudo dei comunisti e delle loro derivazioni, che l'hanno usata come un bancomat. Pungente il nostro amico. L'affare MDP di Siena, trattino Unicredit, agita il mondo dei compagni PD, IV, LeU, Sinistra, ex DC e chi più ne ha più ne metta. Allora, scrive sempre il nostro amico, si vocifera che alcuni politici di quelle formazioni abbiano situazioni di sofferenze nel riguardo dell'istituto senese. Si mormora anche che dette sofferenze ammontino a più di, mamma mia, 60 milioni di euro. Quanti zeri.
Mamma
essere
mia.
Cattivi verrebbe da dire, ecco perché la sinistra non vuole che si mettano le mani nei cassetti della più antica, perché lo è,
infatti,
banca del mondo, fondata, rammenta il nostro amico, fondata il 27 febbraio del 1702.
No, 1400, sbaglia. È stata fondata nel 1400 e qualcosa, adesso non mi ricordo bene perché.
Siamo anche noi più o meno in quel periodo. Bravo Armando, che sei sempre preciso, lo so che tu invece la curi ancora.
No, anche perché l'ho sentito dire tantissime volte in questo ultimo periodo, no?
Già.
E poi appare anche nei filmati, banca fondata, eccetera, eccetera, vabbè.
Vabbè, insomma, perdoniamo Attilio, o forse ho letto male io, anche un errore di battute, perché
sì,
a volte capita di picchiare il tasto sbagliato e vabbè.
Diciamo, Pino, permettimi una piccola battutaccia, che per qualcuno è nata solo qualche anno fa, una quarantina circa, dove si diceva abbiamo una banca. Ti ricordi chi l'aveva detto? È un quiz.
Mi sfugge, forse...
Un quiz, vabbè, dalla saperta.
È un soggetto simpatico, moltissimo. Io penso di aver indovinato, ma mi trattengo perché potremmo lanciare proprio un quiz.
Sì.
No, dai.
Vabbè.
Tranquilli.
Tiremo innanzi.
Che vi regaliamo qualche azione.
Certo.
Perché c'era ancora l'Armando qualche azione. Dunque, eravamo rimasti alla data, al nostro errore, definiamo nostro, e va in chiusura l'Attilio scrivendo a pensar male si farà peccato, invece ogni tanto a pensare male, ma spesso si indovina, vero? Noi però siamo cattivi e attendiamo pazienti l'evolversi dei fatti, sperando di non dover versare altre tasse per coprire i buchi di Piazza Salimbeni. Attilio, da Roma, alla capitale. Io direi sì, un Attilio cattivo, però non ha raccontato delle balle.
No, non ha detto assolutamente nulla che è verità.
Certo. Io sto ancora pensando a quanti zeri si devono mettere per scrivere 60 milioni.
Tu fai 60, poi ci scrivi milioni, così ti dimentichi i zeri.
È un'ottima idea, un ottimo consiglio. Dunque, allora, siamo partiti con i treni, il treno veloce ci ha portato ad una banca, alla banca senese, a NDP, con l'email di Attilio dalla capitale, Attilio da Roma, è stato cattivo, ma come abbiamo detto qualche istante fa, ha detto delle cose sacrosante, vere, quindi che problema c'era a leggere questa email? Come non assolutamente ci sentiamo in grado di leggere per intero l'email di Patrizio da Livorno, la bella Livorno dove abbiamo diversi amici. Dunque, se ti interessa, Armando, no, penso di no, neanche a me, Patrizio parla dei nuovi banchi, tu direi Banco di Siena, no, banchi da scuola, penso io.
Ah, sì.
Banchi a rotelle.
Sì, oh, è stata una bella, una grande scoperta, no?
Io ho messo qui una piccola nota per i nuovi banchi e altri 6 milioni di euro. Andiamo a leggere Patrizio dal Livorno, che scrive: ci sono magazzini stipati di banchi a rotelle, inutilizzati perché inadatti. Dovevano, ricorda, essere la soluzione per garantire il distanziamento in classe, ma non sono serviti a niente. E ora ci risiamo. Il decreto cosiddetto sostegni bis stanzia 6 milioni di euro per altri 50.000 scrittoi monoposto. Banchi di vecchio tipo come quelli che si usavano da decenni. Così 450 dirigenti scolastici hanno rispedito indietro parte delle forniture dell'anno scorso, ossia la bellezza di oltre 2 milioni, sempre milioni in ballo, 2 milioni di banchi singoli e 434.000, accidenti quanto è preciso, 434.000 sedute innovative. Dopo il flop dell'ex commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri, il testimone è passato al generale Francesco Paolo Figliolo, quello sempre in divisa che incute tanto terrore, questo l'ho aggiunto io. Francesco Paolo Figliolo, toccherà a lui sostituire quei lotti risultati non conformi agli standard di qualità. Le nuove attrezzature saranno scelte e acquistate dai presidi attraverso il portale del Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione. E per me Patrizio è parecchio informato per ciò che riguarda la pubblica amministrazione, perché qui Patrizio parlando dei nuovi banchi, di questi altri 6 milioni, ha dato delle cifre, ha scritto delle cifre carta canta, è tutto vero,
è tutto vero. È informato, insomma.
È informato, può essere anche che magari abbia lavorato, ci stia lavorando, non lo so, sta di fatto che Patrizio ha scritto un'email molto corretta, molto, molto vera, molto autentica.
Sarebbe bello scoprire chi ha avuto quella splendida idea delle rotelle, che magari se le metteva sotto i vari autorizzazioni che hanno dato per il pattine a rotelle, magari erano meglio, no? Visto che non erano elettrici e non andavano così forte, bisognava far fatica per usarli, no? E invece l'ha messo sotto i banchi e vabbè. Comunque lì
è venuto Armando, scusa se ti interrompo, ma proprio perché io ormai con la memoria sono alla frutta, mi è venuta in mente una cosa da dire che non vuole essere spiritosa, ma questi banchi con sotto le rotelle, delle belle rotelle, sapete io dove le metterei? Non pensate a una brutta cosa, le metterei sotto le poltrone, le sedie, o anche i banchi.
Ma lì c'hanno la colla, scusa.
Ma
un'idea, ma non potrebbero togliere le rotelle e utilizzarle lo stesso?
Questa è una bella domanda che noi giriamo
a chi interessa. No, anche perché ci sarebbe un grande risparmio, perché tanto il problema era a rotelle per mantenere le distanze, ma in realtà quando un ragazzo è seduto su un banco rotelle va a spasso per l'aula, no? Perché così ti porta a muoverti, no? Di conseguenza gli spazi non sarebbero quelli iniziali, no? Invece se togli le rotelle resta fisso e magari potrebbero essere utili per risparmiare altre 6 milioni di euro, insomma.
Sì, ma tu dici con queste rotelle i ragazzi vanno a spasso, è verissimo, perché così giù dal monopattino elettrico potranno passare al banco con le rotelle tanto per rimanere allenati.
Certo,
dai, noi anche diciamo un po' gli stupidini o gli stupidotti,
ma però se vogliamo è un po' la realtà delle cose, no? Perché
è vero.
Vabbè, è vero. poi dopo, poi ognuno la pensi un po' come vuole, sta di fatto che i danesi abbiamo tirati fuori ancora una volta noi.
No, sicuramente, con molto piacere.
Certo.
Per il Monte dei Paschi.
Sì, sì, infatti.
Avanti così.
Tiremo innanzi, come dicono a Milano.
Alta, non mi sfuggire, perché una domandina te la volevo fare.
Ecco, dimmi.
Ti ricordi, no, ma non è impegnativa, ti ricordi per caso, perché tua memoria c'era ancora bella tosca, della presente,
sì,
tu,
sì,
di Alibiate, dove c'è un fresco della Madonna, quando frequentavi le scuole,
sì,
così mi viene questa curiosità, così vuoi che ti dico la mia, ho avuto due versioni,
sì,
ti accaparravi un posto davanti tra le file dei banchi, o preferivi, per fare il cavolo, cioè stare molto dietro, sperando che il professore o chi per lui non ti vedesse?
No, anche perché i banchi li assegnavano una volta, non facevi la scelta, no? Poi diciamo i professori erano piuttosto severi, mi ricordo tanto le bacchettate sulla punta delle dita che ti davano, no? Perché allora era legale, e giù che ti davano, giù che ti do. E vabbè, insomma, comunque
chi
niente.
Chi lo dice che io da piccolino nasco, cosa ci volete fare, nasco mancino, ma lo sono tuttora per tante funzioni, e non vi dico le tacchettate che ricevevo sulla mano sinistra, perché io, insomma, scrivevo con la sinistra ed era la famosa famigerata, la mano del
diavolo. Infatti. Tra l'altro io mi ricordo benissimo il nome, uno che non ho mai dimenticato, di questi professori che aveva la barbetta eccetera, si chiamava Vedina, che ormai sarà morto da una vita, perché era già grande quando ero piccolo io. Proprio mi ricordo le bacchettate, anche per sciocchezze, no? Sai, un ragazzo di 8-10 anni era piuttosto vispo, no?
Certo.
E lì certi, anche poi ce n'era un altro che anche peggio di lui, quello ti dava proprio gli schiaffi, no? Di quelle sberle che non finivano più, e menavano, e che botte.
Sì, adesso se un maestro, un professore per caso si permette, ma solo magari di riprendere in modo autoritario, eccetera, rischia di essere distrutto magari dal genitore, no? Che
decisamente
lei si permetta di
lei come si è permesso, eccetera.
Esatto.
Tra l'altro, Pino, c'è una cosa da dire. Allora, non riesci a casa tua a far così, a creare un certo clima con i tuoi figli, che magari sono uno o due, questi con 30 di questi ragazzi in aula, come da esaurimento, no? Perché se ogni tanto poi scappa qualcosa, vabbè, insomma, è anche accettabile. Io mi ricordo che quando, tanto per tornare all'età, che quando andavi a casa magari che dicevi, non solo ti hai beccato le botte dall'insegnante, ma anche a casa ti sistemavano per dovere, no? Non è che andavano a reclamare in classe a dire come si è permesso, no? Dice, se l'ha fatto vuol dire che hai fatto qualcosa che non dovevi.
Certo, è come le famose note, no? Non l'ho meritato, non è vero niente. Dunque, vedete, come al solito si passa da un estremo all'altro, no?
È così.
E forse, ma senza forse, c'era troppa severità. Venivano usate un po' troppo, insomma, tra virgolette, delle armi per la punizione degli scolari, degli alunni, degli studenti, e adesso tutto è cambiato, adesso il professore viene così considerato proprio poco.
Niente, senti, mi ricordo un aneddoto proprio successo qui in radio, perché allora facciamo un programma che si chiamava Ragazzi d'Europa, e settimanalmente partecipavano gli alunni delle medie di Limbiate,
Ragazzi d'Europa, certo.
Ragazzi d'Europa, è nato proprio quando siamo entrati in Europa, fatti 20 anni fa, eccetera. E c'è stato un giorno che eravamo qui con una decina di ragazzi, eccetera, che parlavano solo loro, io non facevo altro che muovere il mixer per mandarli in onda, loro raccontavano le varie cose che si erano preparate nell'arco della settimana e fuori c'erano altri ragazzi che assistevano. Tutto entrato, è entrata una ragazzina e ha trattato l'insegnante in un modo terribile, violento, proprio maleducata, in un tanto è vero che sono intervenuto io perché la professoressa piangeva dal modo che questa, solo perché l'aveva bocciata all'anno che doveva passare, proprio perché non faceva nulla, infatti la dimostrazione del comportamento, si capiva il perché l'aveva bocciata, no? Io sono rimasto talmente male perché questa signora aveva una quarantina d'anni, forse qualcuno in più, e non ha detto niente perché aveva poi paura del fatto che eccetera eccetera, però l'ho detto io, senti, vai a farti un giro, a me non me ne frega niente, manda pure i tuoi genitori che così ne dico anche a loro. È finita così, però ci sono rimasto che di un male, questo è così. Vabbè.
L'immagine.
Sì.
L'immagine. Comunque, traduzioni del genere, io dico ciò che penso, dovrebbero proprio ritornare perché sono cose importanti. La radio può fare anche questi programmi qua. Una volta. Fino a non essere polemico, fare il bravo.
No, no, ma è la verità, perché la realtà e che all'epoca mi ricordo che aveva aiutato una scuola, che non faccio nomi qui, che era un po' il Bronx di Limbiate, dove i ragazzi andavano e venivano nessuno di oggi, e invece con questo programma si impegnavano proprio per venire a fare la trasmissione in radio e aveva dato dei risultati, infatti così mi aveva detto la preside, no? Di allora, ed è stato bello. Poi invece qualcuno geloso, intelligentona, eccetera, gelosa dell'insegnante che si occupava di questo programma, alla fine non è più entrato perché non avevano più soldi, tanto è vero che non costava niente, non vedo dove dovevano prendere i soldi, no? Ma tu sai che quando le cose sono gratis non sono mai così importanti.
Certo, e poi c'è da dire che lì proprio c'era, direi, la mano dell'invidia, quando c'è qualcosa di giusto, di autentico, di molto interessante, cioè sempre, a qualcuno non sta mai bene.
No, infatti.
Vabbè. Come starà Joseph Biden Junior? Dunque, io qui, l'email è arrivata qualche giorno fa, però è giusto leggerla da Luigi, è giusto leggere l'email di Luigi, anche perché scrive da Camogli, la mia amata Camogli, provincia di Genova. Perché il nostro Luigi da Camogli tira in ballo mica il papà, ma il figlio Joseph Biden Jr. Dunque, ripeto, è arrivata qualche giorno fa, ha fatto la sua non ultima grullaggine, è però prettamente toscana questa, grullaggine da grullo, abbandonando l'Afghanistan al suo talebano destino. Dunque, non passa giorno che il controllo di qualche territorio di quel martoriato paese non cada sotto i fanatici di Maometto. Molti cittadini ne stanno facendo le spese, li stanno già decimando mediante la decapitazione. Sono iniziate le emigrazioni, si dice in Pakistan, ma poi conclude sconsolato Luigi, ma poi sappiamo bene sulla nostra pelle dove emigrano, ecco, i pakistani e affini.
Sono dalla padella alla brace.
Qui Luigi da Camogli, come non dare di torto, perché io già sentivo dire, ecco, per confermare ciò che scrive Luigi, che ad esempio io parlo dei luoghi che seguo in modo particolare, che mi stanno molto vicino, che sono molto vicini a dove vivo, dico Reggio Emilia, già si stanno mobilitando, diciamo così, quelli dell'accoglienza, lo diciamo senza ironia, quelli dell'accoglienza, perché prevedono che arriveranno da quella terra là, quella povera terra là, da diversi afghanistani, diverse anche donne dell'Afghanistan. Certo. Anche perché, permettetemi questa considerazione, che vale quel che vale, comunque per una donna che si stava umanamente, comprensibilmente un po', non dico occidentalizzando, sta un po' così uscendo da quelle culture così così scure, così tremende, io credo che per una donna che vuole sentirsi un po' libera, vivere là sarebbe davvero una cosa molto improbabile.
Infatti.
È molto improbabile. L'importante, io lo dico sempre, sì, l'accoglienza è bellissima, è un bellissimo gesto, eccetera, eccetera, però bisogna sapersi veramente organizzare, perché questa accoglienza poi non deve creare dei problemi.
L'accoglienza è una cosa, ma questa non è accoglienza, è solo un ricevere e poi abbandonarli, perché così poi succede, no? Non dico per tutti, ma la maggioranza sì, le facciamo entrare e poi dopo ci dimentichiamo dove sono.
Certo, purtroppo accade questo, e dopo non sorprendiamoci, non diventiamo dei criticoni incazzati quando vediamo che certi reati eccetera sono compiuti da persone che arrivano da A piuttosto che Z, da B piuttosto che R,
perché devono vivere anche loro, no? Devono mangiare, no, eccetera, devono, insomma,
certo, devono proprio vivere anche loro, e quindi la fame è la fame, tanto per intendere.
Certo, non è che rubano per poi prendere una macchina, rubano per poter mangiare, no?
Certo. Io devo aver fatto un errore proprio nella parte iniziale, perché da ignorante qual sono, devo aver preso questo Biden qua come figlio di Biden, ma qui si parlava proprio del Biden.
Infatti io volevo far sottolineare, perché è stato, non è stato il figlio.
Ma vedi, poverino, è ricoglionito del tutto, me ne ero accorto, che ho così detto Pino, no qui parliamo proprio del presidente attuale.
È lui che poteva decidere questo, no?
Certo.
Comunque l'aveva già deciso Trump, no? Perché l'aveva promesso, e alla fine lui non ha voluto smentire il popolo, perché era d'accordo. Infatti si parla del 60-70% degli americani che sono d'accordo con questo ritiro, no?
Certo. Andrea Ghiaroni, che è Andrea Ghiaroni, da dove non si sa, non fa niente, anche perché molti amici scrivono, hanno scritto da dei luoghi dove sono in vacanza.
Civileggiatura, beati loro.
Civileggiatura.
Però è bello, Pino, che pur essendo in villeggiatura si ricordano di te.
Questo sì, mi sorprende molto, perché insomma ricordarsi di me, perché bisogna essere arrivati, sto scherzando perché mi appresto a leggervi una email appunto di Andrea Ghiaroni, non si sa da dove, fa niente, però mette qua, poi ci porta in cascina un tema che ultimamente ha occupato le pagine dei vari giornali, qua e di là, di orientamento questi giornali, perché scrive di questo benedetto, ma ne sarà dura, lo dico io, un partito unico. Andrea, mi sembra aver capito che tu vorresti vedere un centrodestra unito. Allora, avere molti partiti che concorrono alle elezioni non implica necessariamente maggior democrazia.
Infatti.
Soprattutto se questi sono costruiti sul modello del, tra virgolette, partito carismatico. Dall'altro canto, un partito unico di centrodestra avrebbe un senso solo se si riunisse tutta la compagine dell'ex Popolo delle Libertà, e quindi anche forse la Forza Italia. Anzi, scrive Andrea, anzi, dovrebbe cercare di ampliare il proprio spettro politico verso il centro. Sì, figlio di Sacchi, a frange di quell'Italia più moderata, resta però aperta una questione non di poco conto. Due punti, li ha messi Andrea. Il centrodestra è attualmente percorso da due anime in netta contrapposizione tra di loro, come quella liberale, quella europeista da una parte e quella sovranista ed euroscettica dall'altra. Come potrebbe convenire all'interno, scusate, convivere all'interno di una unica forza senza alimentare ulteriore litigiosità nel mondo politico? E se dunque Andrea in pratica sì, dice partito unico, bel punto di domanda, dice anche Andrea sì è bello, ma questa trasformazione qua, questa cosa qua del partito unico è presa molto molto ardua, è come scalare una vetta proprio per ritornare al Tour de France dei treni. Sì, sì, Andrea, verissimo, il partito unico la vedo molto dura, la vedo molto dura. Dunque, oggi non vogliamo essere una trasmissione molto pesante, abbiamo alle spalle solo un giorno, il Ferragosto, e ve lo meritate una bella email dove, se non sbaglio, si riparla del Green Pass, ma non solo. Dunque, perché ho messo la nota regole e libertà? Un motivo ci sarà. E ormai è evidente, scrive Carlo di Gregorio. Allora, ormai è evidente che a seguito del Consiglio dei Ministri del 5 agosto, diritti inviolabili e illimitati sono diventati subordinati all'esibizione del Green Pass. Apro una piccola parentesi, ieri appunto sono andato in questa antica trattoria e una collaboratrice del proprietario, insomma, facendo delle facce che non vi dico, mi ha quasi scusato, cioè scusate, mi scusi, dobbiamo chiedere, perché ci diamo tutti onestamente, dobbiamo chiedere che mi prenda fuori il Green Pass. Insomma, io ho preso certo in un altro posto, voglio dire, questa cosa di esibire il Green Pass per chi lo deve assolutamente richiedere,
è imbarazzante, credo, no? È imbarazzante. Cioè, soprattutto...
è imbarazzante, la parola giusta, è imbarazzante, l'ho scritto anche io ieri, è imbarazzante per i ristoratori, ma non solo, soprattutto per i ristoratori penalizzati. Quindi il nostro amico parlava del 5 agosto, dei diritti inviolabili sono diventati subordinati all'esibizione del Green Pass. Valgano pochi esempi. Ula, qui tira fuori le azioni. Allora, in Costituzione il diritto all'istruzione, articolo 34, è riconosciuto senza limiti. Recita la carta. La scuola è aperta a tutti, invece dal prossimo anno la scuola sarà aperta solo a coloro che avranno un lascia passare. Ulteriore esempio di degradazione dei diritti costituzionali da illimitati a limitati, eccoci in termini di parole, è data dal diritto al lavoro, articolo 4, che recita: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Oggi la Repubblica, tra chiusure, coprifuoco, serrate e Green Pass, sta rendendo il diritto al lavoro sempre più aleatorio e sempre meno effettivo.
Però mi pare che, Pino, mi pare che ci sia anche un articolo in difesa della salute del cittadino, no?
Dovrebbe, certo.
E di conseguenza sono così contrapposti questi due, no, l'avere il Green Pass per poter accedere alle scuole e la difesa della salute del rimanente della classe. Allora come la mettiamo?
Come la mettiamo? Il nostro Carlo, andando verso la conclusione, scrive: mi consola il fatto che, leggendo il regolamento EU 2021/953, accidenti Carlo, emerge come il Green Pass nasca in ambito comunitario per permettere di circolare liberamente in UE e non per esercitare diritti costituzionali. Al pari, scrive sempre il nostro amico, al pari mi consola il fatto che quel regolamento vieta discriminazioni e ribadisce la libertà di scegliere se vaccinarsi o meno. Mi consola perché significa che forse a Bruxelles ci può essere un giudice. Punto.
D'altronde il Green Pass non ti obbliga a vaccinarti. Tu ti prendi i tuoi rischi e vai avanti così, insomma. Non è che ti vengono con la siringa e ti iniettano obbligatoriamente il vaccino, no. Non mi pare che sia così.
Per adesso no.
È una scelta, per adesso no. No, non sei molto convinto, capì?
No, volevo fare una battutina.
Certo.
Anche perché, caro Armando, abbiamo qua parlava di anziani, anche qua Covid, vaccini. Piera Muglia da Milano, Milano. E dopo noi con questa email qua faremo fare un pistolotto finale, perché qui l'aria condizionata mi sta ammazzando, ragazzi. Il sindacato, scrive Piera, il sindacato resta sotto traccia, non sa come schierarsi fra i due nuovi partiti, i Vax e i Novax, che si scannano e insultano un po' dappertutto. Benissimo. E gli scienziati e le case farmaceutiche di certo non aiutano, ognuno per il proprio tornaconto, naturalmente. Scrive Piera: ho amici Novax e mi auguro restino tali, anche se io la penso in modo, in altro modo. Normale. Sono troppo ignorante in materia di contagi e di scienza per agire in maniera diversa. Poi è bello che, lasciatemelo dire, va, che la nostra amica Piera dichiari di essere ignorante in materia di contagi e di essere uno scienziato, eccetera, eccetera, perché purtroppo, diciamo una cosa forse detta e ridetta, noi abbiamo visto troppi opinionisti, tutti erano depositari della verità, tutti avevano il consiglio giusto, dettavano delle regole così che si inventavano al momento, e insomma invece lasciamo che l'ortolano faccia l'ortolano, lasciamo che il benzinaio, vabbè, non ci sono tutti automatici ormai, non ci sono più qua, voglio dire, ognuno faccia il proprio mestiere, non certo. Fatemi dire o se lei fa il tuo mestiere.
Sì, infatti, no, ma è la realtà delle cose, no? Se ci mettiamo io e te a parlare di vaccini, facciamo altro che riprendere quello che abbiamo letto da qualche parte, però
bravo.
Senza cognizione di causa.
Anche perché poi quando leggiamo qualcosa preso da qualche parte non siamo mai certi o sicuri
infatti,
che quel signore là che scrive delle cose vere. Quindi lei parlava, appunto, diceva: io sono ignorante in materia, non mi permette, eccetera, eccetera. Comunque, se i vaccini falliranno, se hanno ragione i Novax, sarà la fine del mio mondo. Non conosco alternative, o i vaccini o la peste. E per ignoranza e speranza, non sapendo che altro fare, per non infettarmi e non infettare, sono le parole di Piera, ho scelto i vaccini. in tempo di Covid noi vecchi si sta come d'autunno, bella costruzione, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie azzurre. Non era dedicato a noi, questo,
no,
questo bel pensiero qua, si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie, le foglie. L'hai capita? Certo che l'hai capita.
No, io sai, passavo di lì per caso.
Di lì per caso, dai. Senti, non sono un gran partito, ma se sei nella vita, voglio sarebbe a parlare solo del tempo, delle previsioni. E quando si va a leggere sui giornali o negli spazi appositi del vostro paese, della vostra città, gli annunci, insomma, le comunicazioni che riguardano gli scomparsi, i famosi necrologi, si è un po' arrivati proprio a fine corsa, e quindi per carità, noi non staremo qui a fare i pronostici sul tempo, tutti sperano che ci sia una bella rinfrescata.
Ma infatti stanotte doveva piovere, qui invece mai neanche una goccia, tanto per...
Ecco.
Per...
Ma guarda, io mi sbilancio, dicono.
Dicono, infatti, dovevano...
Diamogli questa chance, da
sì,
domani.
Sì, sì, tanto non azzeccano, Pino, perché ti ho detto, le previsioni del tempo dava pioggia stanotte scorsa.
Vabbè, io però solo concludere il mio pensiero dicendo che se arrivano questi temporali, eccetera, eccetera, prevedono, tra virgolette, del ghiaccio che scenderà giù, delle tempeste, speriamo che non sono dei danni come si sono registrati molto di recente, quindi
certo.
Se vengono a distruggere tutto quanto c'è di buono.
E poi tra l'altro proprio partita da oggi la raccolta dell'uva per il vino, no? Che già hanno detto che meno il 15%, perché le gelate di qualche tempo fa hanno un po' distrutto la... però sembra che sia un buon raccolto, malgrado la quantità sia un po' diminuita, no? Speriamo che lo lasci finire, perché se vengono questi temporali magari rovina la raccolta.
Ma guarda, io sono a contatto così in un paese dell'Emilia con gente che ne vignaioli, hanno le vigne, hanno dei terreni, e hanno ricevuto da quella tempesta l'ultima, ad esempio, una batosta di quelle davvero sonore.
Infatti.
Come dici tu, la riduzione della produzione insomma, chi non martoriati dalla tempesta hanno veramente ridotto la produzione notevolissimamente.
Infatti.
Quindi sta gente vive proprio grazie a queste vigne o ai loro terreni. Quindi auguriamoci che arrivi del fresco,
senza che sia distruttivo, no?
Però ecco, bravo, senza domanda che sia distruttivo e vada a creare dei problemi come già non ne avessimo degli altri.
Infatti.
Va bene, Armando, io...
Sì, Pino. Senti, posso chiederti una cosa, tanto per chiudere, visto che di solito lunedì era dedicato al football, no? Cosa ne pensi di questa Coppa Italia? Hai visto qualcosa in merito a queste squadre? Come ti sembrano?
Guarda, io ammetto questa mia mancanza, ma ultimamente non ho granché seguito tutto quello che fa il pallone. Io dopo gli europei mi sono un pochino disintossicato dal calcio, però beh, fai bene tu, perché mi dai un assist e dire che mannaggia, partirà il campionato. Partirà il campionato, se non sbaglio, il 21-22. 21-22, confermi?
Sì.
Ah, perfetto. E quindi niente, io a questo punto vorrei chiedere a te, che sei molto informato di me, ma la gente potrà andare allo stadio?
Sì, no? in minima parte, infatti ho già visto, io ogni tanto così cambio canale giusto tra la pubblicità e l'altra e vado a vedere un po' queste partite e ho visto che c'è diverso pubblico che oltretutto nei confronti della squadra rumoreggia perché sembra che non sia all'altezza del match, no, per così dire, no, però insomma ho visto diverso pubblico, anche se non al completo, però almeno un 30% c'era.
Certo è un po' pochino.
Sì, beh, d'altronde fa anche caldo, nel senso che probabilmente non è perché non c'era la possibilità, perché mi pare che la capienza deve essere al 50% massimo, no, per adesso. Però visto il clima eccetera non tutti erano disponibili ad andare a vedere il pallone sotto il sole, per così dire.
Anche questo è vero. Scusa la domanda cretina, ma te la faccio io, quindi è normale. Ma ci vuole il Green Pass per andare allo stadio?
Mi pare di sì. Mi pare di sì. Però non te lo do per certa perché su questo fatto non sono informato.
Mi indagherò. Certo, mi viene da dire che sarà una rottura di eccetera eccetera, ma se questo Green Pass bisogna mostrare, bisogna, cioè è da mostrare, se me lo chiedono, lo stadio insomma sei uno attaccato quasi all'altro, no?
Sì, ma no perché lo spazio c'è, sì, c'è il distanziamento, anche perché comunque più di tanti non possono entrare, perciò Green Pass o non Green Pass non cambia nulla, insomma, credo.
Bene, io so che solo, adesso mi voglio un po' salvare in corner, sì, non ho seguito molto il calcio dopo gli europei, so solo che c'è stato un mercato che ha visto delle squadre brillare negli acquisti ed anche nelle cessioni, altre un po' meno, come al solito, gli appassionati, i tifosi, cavolano con la propria dirigenza, potevano spendere di più, hanno fatto il taccato.
Certo, l'unica che brilla è il Paris Saint-Germain.
Ecco, sì, ho sentito parlare del PSG, poverino, si è permesso di spendere un po' di milioni, un po'.
Tra l'altro il tuo Gigio è secondo portiere, perciò rischia di non giocare più.
Va. Vabbè, dai, no, non mettiamo il dito nella piaga. A proposito di Gigio, che è vero, questa storia qua che farà il secondo, e pare che il mister del Paris Saint-Germain dica sì, Gigio, fenomeno, tutto quello che volete voi, ma non ha, cioè uno che ha fatto gli europei giocando come portiere nella squadra che poi ha salito sul podio, insomma sarà anche giovane. Io non voglio proprio fare l'avvocato difensore del Donnarumma, scusate il lapsus, però insomma dire che non ha esperienza uno che è così, comunque
è un po' come mettere in castigo l'Italia, no, visto che a loro è bruciata. Questo fatto, insomma, dai, la battutina ci voleva qui, no? Un po' come gli inglesi, ciapa e porta a casa.
Ecco, io quello che so di certo è che il Milan, il 22, può essere il 22, incontrerà il Genoa e la Sampdoria. Quindi il Milan esordio in campionato fuori casa, giocherà a Marassi. Ancora Marassi?
Sì, credo di sì.
Proprio di sì.
Sei tu l'esperto.
Sì, dai. Allora, Armando, Leoni, veramente sei stato collaborativo a mille per mille, io non posso che ringraziarti, invitarti alla prossima di essere collaborativo come oggi.
Certo.
Ti stai abituando molto bene.
Mac Libri?
Però, perché come ho avuto modo di dire, anche tu, poi alla fine tiri fuori sempre i conigli dal cilindro, qui stavolta c'è proprio la tira fuori dal cilindro.
Tra l'altro, Pino, comunque che tu ci sia in diretta o non in diretta, ci sei sempre comunque, perché una replica la trovo sempre da mandare in onda, visto che...
piuttosto, a prescindere da cose, che non si possono cancellare, tipo appuntamenti, io vorrei proprio essere in diretta giovedì, magari vediamo di rimanere sempre nell'ambito, sempre di respirare il profumo dei libri, magari
certo.
Dico, divagando, insomma.
Ma è per mantenere comunque l'appuntamento, capisci? Per non far dimenticare che quel giorno è dedicato ai libri, tutto lì.
Certo.
Infatti la volta scorsa ho mandato in onda una replica, ciapa e portacà.
Lo sapevo, questa fucilata dell'Armando Locatelli.
No, è anche lo faccio per te e per me, no? Perché così la gente sa che il giovedì è dedicato ai libri e l'aspetta, no? Credo.
Sì, sì. No, guarda, io per gli appuntamenti, soprattutto quelli radiofonici, sono uguali, ci tengo tantissimo, perché è così brutto anche nella vita così ordinaria, no? Mancare un appuntamento, oppure andare ad un appuntamento e la persona non arriva, ti incazzi come un...
Decisamente, decisamente.
Vabbè, lasciamo perdere. Armando.
Sì, Pino.
Dai, buon inizio settimana, buon inizio a tutti voi, per una settimana... Speriamo fresca, ma non scommetteremo 2 euro su una possibile rinfrescata. E noi, se tutto andrà ok, ci sentiamo giovedì, qualcosa si farà sicuramente.
Ok, perfetto. Io intanto ti dico che oggi mangio i torciglioni alle sardine.
Le sardine, ho parlato proprio...
No, le sardine, le acciughe, volevo dire.
Ah, ecco, non ti confondere le sardine.
No, no, infatti.
No,
le acciughe perché sono quelle che preferisco.
Cioè, anch'io.
Infatti, quando ordino la pizza, dico sempre, togliete i funghi perché nella pizza non mi piacciono e mettete qualche sardina in più, e infatti mi accontentano sempre.
Qualche acciuga?
Acciuga, non sardina, chissà.
No, no. Ricordate anch'io, l'ultima volta mi ho dato una romana dove abbondava di acciughe. Vabbè. Già venire voglia della pizza.
No, poi abbiamo parlato anche di culinarie, no? Visto che ci sono centinaia di trasmissioni, facciamola anche noi, no?
Parliamoci chiaro. Il bello della diretta, forse il bello anche dei nostri appuntamenti, e non lo dico per inalzarmi, ma è perché proprio... si può parlare anche di tutto, perché tutto è vita, tutto ci riguarda giorno dopo giorno.
Certo. E poi nascono live, nel senso che succede nel proseguo del programma, che ci vengono in mente idee, almeno parlo per me, e purtroppo magari anche stupidamente a volte le introduco, insomma. Però è un modo di stare insieme, no? Credo.
E poi il bello di Max 5, sapete qual è? Ci pensavo proprio l'altro ieri, è che abbiamo nelle nostre trasmissioni parlate, tra me, con me e l'Armando, perché ormai è diventato questo Armando Pino, così, un binomio consolidato, non diciamo mai l'ora, perché notavo anche in certi super network, eccetera, porca miseria, dopo ogni 3 minuti ti danno l'ora e basta, cioè mannaggia, è adesso un'angoscia, il tempo passa,
passa e
sì,
basta,
ho capito, ma non ci può 10.
Guarda, Pino, guarda e passa e non ti curar di loro.
Vabbè, dai, dite l'orario il meno possibile, amici. Si può vivere ugualmente.
Decisamente.
Ciao
Pino, buon proseguo.
Ciao.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei...
Ezio Beccaria vi dà appuntamento con Caro amico, ti scrivo. Le mail inviate a pinoeziobeccaria52 chiocciola@gmail.com. Alla prossima settimana.